La storia in podcast di Focus.
Mi chiamo Chiara Frugoni. Ho insegnato storia medievale all'Università di Pisa, di Roma e di Parigi. Ora sono in pensione, ma sempre molto attiva. E il mio ultimo libro è dedicato alle donne nel Medioevo e l'ho intitolato Donne medievali sole, indomite e coraggiose. Nel Medioevo le donne non erano trattate molto bene, abbiamo le fonti più svariate, e però dico subito che il mio metodo di fare storia, ho sempre insegnato storia medievale, non storia dell'arte, è stato però quello di unire ai testi le immagini, perché penso che siano una fonte di pari dignità a quella di una fonte scritta e che le immagini, se sono opportunamente interrogate, ci danno informazioni che a volte nei testi scritti non troviamo. Quali sono le fonti a cui possiamo attingere? Sono le più varie. Abbiamo le prediche, che erano molto importanti perché colpivano l'uditorio, si imprimevano nella mente delle persone. Per esempio, si imprimevano nella mente delle donne, che introiettavano questo senso di inferiorità che sempre i predicatori dicevano citando Eva e che lo trasmettevano poi alle figlie. Poi naturalmente c'erano i pedagoghi, poi c'erano invece anche i padri della Chiesa, c'erano i religiosi. Abbiamo fonti svariatissime, biografie di santi, modelli. Dal punto di vista della Chiesa, un punto molto importante da sottolineare è che la Chiesa è diventata estremamente misogina da quando, al tempo di Gregorio VII, siamo nell'undicesimo secolo, i preti non si sono potuti più sposare, perché fino a quel momento non è che avessero delle concubine, avevano proprio delle mogli. E allora quello che è successo è che all'improvviso quella che era la compagna di una vita diventa appunto all'improvviso invece l'occasione di peccato. Da qui quindi la misoginia della Chiesa, che vede nelle donne una possibile occasione di peccato e sposta l'attenzione non tanto sulle parole di Cristo, che sempre aveva avuto una grande attenzione positiva verso le donne, a San Paolo, che invece è il grande detrattore, che dice che le donne non devono parlare nelle assemblee, devono tacere, devono essere sottomesse, non devono insegnare. E nella Bibbia ci sono due racconti della creazione, uno molto positivo e uno invece, diciamo, negativo. Scegli il secondo, in cui si parla quindi del serpente, un serpente diavolo che tenta Eva, quindi è già sottinteso che fra Adamo ed Eva sarebbe Eva la più debole. E quindi tutti naturalmente sappiamo che Eva cede al demonio, e siccome nella religione cristiana c'è l'idea del peccato originale, quindi le donne ereditano non solo il peccato originale, ma tutte le colpe di Eva, le sue fragilità, quindi la lussuria, la superbia, la vanità, e quindi è un continuo sottolineare questi aspetti negativi. Se poi ci volgiamo invece alla società, vediamo che man mano che si sale nella classe sociale, la situazione della donna peggiora, perché in realtà, siccome fino alla metà sempre del XII secolo il matrimonio non era un sacramento ma un contratto che si poteva scegliere, le grandi famiglie usano le donne come pedine di alleanze matrimoniali per unire grandi patrimoni. E nel caso che si presentasse una sposa migliore, un'offerta migliore, questa povera moglie viene subito rimandata a casa. E per esempio c'è il caso di una ragazzina che a 11 anni era già stata sposata 4 volte, a cominciare dall'età di 4 anni, proprio veramente ceduta quasi come una schiava. Questo ci fa quindi capire quante difficoltà una donna poteva incontrare. Un noi siamo di solito abituati a pensare al monastero come qualcosa che reclude, che chiude le donne e le rende infelici. Nel Medioevo era esattamente il contrario, perché nel monastero una donna aveva molti vantaggi. Intanto non veniva picchiata, non veniva trattata male, aveva sempre da mangiare, aveva un'aspettativa di vita molto più lunga perché non sarebbe morta di parto e delle conseguenze del parto. E se fosse stata intelligente, aveva tutte le possibilità di esprimere i suoi talenti e quindi di studiare, di scrivere. Ricordiamo appunto che di solito le bambine non vengono mandate a scuola, a differenza dei bambini, a meno che non sia già stato deciso di farle diventare delle monache. Quindi in realtà il monastero è quello che diceva Virginia Woolf, una stanza per sé. Virginia Woolf diceva non solo che le donne dovrebbero avere una stanza per sé, quindi un posto dove possono stare in pace e dedicarsi a quello che desiderano, ma anche lei diceva occorre una certa rendita, e questo appunto nel monastero era assicurato. Abbiamo dei grandi predicatori che raccontano minuziosamente come i genitori devono allevare le femmine, le donne. Per esempio Bernardino da Siena, che elenca tutti, c'è una predica molto interessante in cui proprio lui elenca minuziosamente tutti i lavori a cui una donna è tenuta, una ragazza è tenuta. Intanto non deve affacciarsi alla finestra, bisogna tenerla il più possibile in casa, e poi dice appunto che bisogna insegnarle a, per esempio, aggiustare le calze, a setacciare la farina, a fare il pane, già anche se non ha bambini, insegnarle come fare a trattare un neonato, poi spazzare, cioè un lavoro continuo all'interno della casa. Quindi è un lavoro molto umile. Ricordiamoci anche un'altra cosa che di solito si dimentica, che nel Medioevo ci sono ancora le schiave, e quindi per esempio c'è il grande mercante Franco Odatini, siamo già alla fine del 300, inizio 400, che chiede insistentemente che un amico gli procuri, dice, una schiavetta di 7-8 anni che sia forte a durar fatica. Dice, perché io la voglio allevare e soprattutto deve fare una quantità di lavori. Quindi ci sono varie possibilità. Si passa dalla donna nell'alta società, in cui però è sentita sempre come un'estranea e quindi è molto guardata a vista perché non tradisca, quindi la salvaguardia del lignaggio sia assicurata, alla ragazzina invece che è in casa e deve semplicemente lavorare tutto il santo giorno. La monaca è completamente diverso perché ha una parte da dedicare alla preghiera e alle penitenze, però c'ha anche molto tempo per leggere, per studiare e magari anche per scrivere. Nel libro che ho recentemente scritto ho scelto 5 figure, evidentemente non perché nel Medioevo ci siano soltanto 5 donne importanti, ma perché mi sono sembrate emblematiche, ognuna di un statuto diverso. E ho cercato di indagare soprattutto il lato umano di queste donne. E ho cominciato con Radegonda di Poitiers, che è una ex regina diventata monaca, vissuta 1500 anni fa, quindi lontanissima da noi, ma di cui sappiamo molto perché c'è una biografia di lei scritta dal contemporaneo Venanzio Fortunato, un poeta, che però la dipinge proprio come una santa ascetica che fa penitenze tremende. Abbiamo però un grandissimo vantaggio perché una sua consorella, Baudonivia, scrive una diversa biografia. E intanto sottolineo la rarità di avere una voce di una donna che sa scrivere. E allora vediamo tutta un'altra Radegonda, una monaca molto attenta alle sue consorelle, ma che non ha dimenticato il mondo, quindi ha un'azione politica molto forte in un tempo assolutamente brutale e veramente violentissimo, ed ha un'azione assolutamente pacificatrice. E poi è anche una monaca estremamente allegra, sappiamo che gioca a dadi. E per esempio, visto che questo Venanzio Fortunato era un uomo golosissimo, lei prepara dei piatti bellissimi che poi il Venanzio Fortunato proprio loda, e lei stessa risponde a queste poesie che lui le manda con altre poesie, quindi una monaca che sa scrivere, quindi una donna straordinaria e che possiamo vedere sotto diversi aspetti. Ci sono poi delle biografie figurate, dei cicli di miniature in cui ci fanno vedere la sua attività e faceva anche molti miracoli, ma anche la sua attenzione alle sue consorelle. E questa è Badu Livia. Poi ho guardato una donna di potere, Matilde di Canossa, e sappiamo che ha dedicato tutta la sua vita alla Chiesa e alla causa di Sempre Gregorio VII. È una donna di un'estrema infelicità perché appunto per poter avere un ruolo politico ha accettato due matrimoni, uno più infelice dell'altro, e alla fine addirittura quando aveva più di 40 anni ha accettato di sposare un ragazzino, fra l'altro impotente, ma quindicenne, quindi veramente un matrimonio terribile, eppure lei lo ha fatto proprio per poter aiutare meglio la Chiesa. Poi ancora ho scelto una donna che in realtà non è mai esistita, ma che ha terrorizzato la Chiesa per secoli, ed è la storia della papessa Giovanna. Questo è molto interessante perché ci fa vedere la paura che la Chiesa aveva che la donna avesse un accesso al sacro, una paura che dura tuttora perché le donne non possono neanche diventare diacono. Allora, questa è la storia di una ragazzina che si innamora perdutamente di un giovane e lo segue, va ad Atene, impara il greco, coltissima, quindi ha una giovinezza felice e dedita allo studio che le procura grande gioia. Questo suo compagno muore e lei allora continua a studiare sotto abiti maschili per poter anche insegnare, viene a Roma ed è di tale sapienza che viene eletta papa. E quello che io sottolineo è che per 2 anni agisce come papa perfettamente. Naturalmente che cosa succede? Succede che arriva il diavolo e naturalmente lei è vittima della libidine, rimane incinta e partorisce un bambino lungo una processione e naturalmente a questo punto viene barbaramente uccisa lei e il bambino. Appunto, una storia dove vediamo la bravura di questa ragazzina e però anche tutti gli ostacoli che si frappongono nel riconoscere il talento di una donna. Poi, salendo nel tempo, arrivo a Christine de Pizan, questa giovane, giovanissima donna che, rimasta vedova con un carico familiare molto pesante, si accorge di sapere scrivere benissimo e quindi mantiene tutta la famiglia e diventa famosissima con le sue opere e in particolare ne scrive una in difesa delle donne che è veramente anche oggi gustosissima a leggersi per la sua intelligenza, ironia, prende in giro tutti i luoghi comuni degli uomini, veramente è bellissima. E poi lei queste opere in realtà riesce anche a portarle a corte, quindi ha come committenti il re e la regina di Francia e lei poi le adorna di bellissime miniature, quindi diventa anche un'imprenditrice, per cui ha dei copisti che copiano le sue opere e anche dei miniatori che dipingono e ci sono anche delle lodi in cui lei spiega quali sono le miniatrici più brave. È una donna veramente straordinaria. E poi l'ultima donna che ho scelto è la moglie di questo Franco Datini, mercante di Prato. Qui siamo ormai nei primi del 400 e lei è semi analfabeta e siccome questo marito è sempre lontano e nello stesso tempo però lei ha il compito di mandare avanti un'azienda molto complicata di operai, di contadini, di campi e di cose, il marito le scrive quasi ogni giorno in maniera sempre molto imperiosa. C'è sempre questa specie di ritornello, ricorditi, ricorditi, a cui lei risponde allora all'inizio dettando e tenendo anche molto testa al marito, quindi a volte rispondendo anche per le rime, perché veramente lei da una parte è estremamente innamorata e affettuosa, ma dall'altra parte anche reagisce a questi continui rimproveri di questo marito. E poi per dimostrare quanto è brava, a un certo punto riesce a imparare sia a scrivere in questa difficile grafia mercantesca con cui il marito scriveva e a leggere. E quindi abbiamo delle lettere estremamente belle di lei che risponde e scrive al marito. E allora vediamo anche la sua profonda umanità, perché questo marito infedele che ha molti figli naturali da varie schiave, figli che muoiono uno dopo l'altro. C'era un'altissima mortalità infantile nel Medioevo, però l'ultima bambina sopravvive e lei la prende in casa e proprio si vede dalle lettere quanto l'ama e la tratta assolutamente come una figlia. Finirei questa chiacchierata invitando le lettrici e i lettori a riflettere sulla condizione della donna nel Medioevo e vedere in realtà quanto è ancora presente. E finisco citando la frase di una sindaca di Ottawa, Charlotte Winton, che disse che le donne, tutte le volte che vogliono fare qualcosa, devono farla due volte meglio degli uomini per essere apprezzati la metà, ma per fortuna non è difficile.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.